Open Day, la scuola, la ricerca scientifica, l'università. L'informazione che nasce dal mondo della formazione. In studio con Alessio Moriggi.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, e questo è l'appuntamento con Open Day, l'appuntamento con l'informazione su università, scuola, ricerca. Insomma, il mondo della formazione, il mondo che costruisce il futuro dell'Italia. Bene o male, insomma, sarete voi a giudicarlo, però parliamo appunto di una cosa particolarmente importante in questo nostro appuntamento pomeridiano, che ancora una volta non vede protagonista come sempre il titolare della cattedra, che è Alessio Moriggi, ma la prossima settimana sarà di nuovo, me lo auguro, in conduzione, anche perché sto facendo gli straordinari. Però siamo qui a trovare tanti argomenti interessanti da sottoporvi, che arrivano proprio da questo mondo che sa di cultura, che sa di progettualità e sa di molte cose interessanti. Luca Perna dall'altra parte del vetro, Gianluca Fabi a guidarvi in questa puntata di oggi, ma presento subito l'ospite in studio, che è ospite fino a un certo punto perché è una docente dell'Università Niccolò Cusano, facoltà di psicologia, neuropsichiatra infantile. Saluto la professoressa Caterina Dardia, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
Che presentazione,
veramente.
Però sono tutti i titoli suoi che si è guadagnato sul campo, quindi mi sembrava giusto elencarli tutti. Attenzione, perché la professoressa Dardia, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista didattico, si occupa, io dico così, loro, gli psicologi e soprattutto i docenti di psicologia, sono molto rigidi e rigorosi quando si parla, quindi io devo stare attenti. Però lei si occupa del mondo dei bambini, delle problematiche che ci sono ovviamente anche all'interno delle famiglie. Questo lo fa didatticamente ovviamente per i nostri studenti, e poi professionalmente un aiuto concreto appunto alle famiglie che si rivolgono a lei. E c'è un, come dire, un gioco che caratterizza la vita più o meno di tutti i bambini. Io per esempio non ci ho mai giocato, ci ho giocato pochissimo perché ci avevo proprio un rifiuto, e questo è venuto fuori tra l'altro, mo mi faccio analizzare, dalla professoressa durante un colloquio di mia madre con un professore, un docente, non ricordo se era già il liceo o le medie, e la risposta fu: faccia giocare Gianluca con i Lego, perché era un po' disordinato, un po' con la testa sulle spalle. Parliamo appunto dei Lego, un gioco conosciuto da tutti a livello internazionale. E che cosa c'entra con la didattica Unicusano e con i vostri interventi di ricerca qui all'Università Niccolò Cusano il mondo Lego, professoressa Dardia?
Allora, c'entra perché stiamo portando avanti insieme alle colleghe, la professoressa Vegni e la presi, la professoressa Di Filippo, un progetto proprio sulla terapia con il Lego. Terapia con il Lego, che è, diciamo, un progetto ovviamente non inventato da noi, il concetto di terapia con il Lego, ma è un concetto, diciamo, una modalità di lavorare con i bambini che è stata scritta e descritta da un collega americano ormai diversi anni fa, che segnalava una cosa interessante, cioè segnalava nello specifico, lui per i bambini con disturbo dello spettro autistico, segnalava come questa fosse, i Lego per loro fossero un qualcosa di particolarmente interessanti e in cui erano particolarmente abili, e allora ragionò in termini di: ma lo possiamo inserire in un ambito di intervento, di un intervento un pochino più specifico soprattutto per le abilità sociali? Questo è diventato poi, ha portato a creare proprio un modello di intervento,
addirittura
un modello proprio di terapia, di terapia sociale sull'interazione
sociale.
Posso
chiedere cosa si intende, scusa se la interrompo, per terapia sociale e per abilità sociale?
Allora, diciamo appunto, partiamo sempre dal punto iniziale, no? Nascere per i bambini e i ragazzini anche con disturbo dello spettro autistico, ovvero con persone che hanno proprio una difficoltà nel creare e nel portare avanti delle relazioni sociali tipiche. L'essere umano è un essere, si dice, sociale per sua natura, è innato l'essere sociale. Essere un essere sociale non vuol dire avere migliaia di amici, non è questo, certo, però noi siamo portati a creare delle relazioni. I bambini con questo tipo di disturbo non è che non le creano, ma le creano in modo atipico. Allora, questo tipo di intervento lavora proprio su questi aspetti, cioè riuscire ad esempio a far sì che due bambini, nel momento in cui sono insieme, non giocano ognuno per conto proprio, ma giocano in modo cooperativo per ottenere un risultato finale. Questo crea una forma di relazione, ma un intervento sugli aspetti sociali è anche un intervento che si basa ad esempio sul fatto che io mi domando che cosa può interessare all'altro bambino e viceversa lui si deve domandare che cosa può interessare.
Certo.
Oppure, se noi dobbiamo costruire insieme, non devo prendermi tutti i pezzettini e fare il, non so, la casetta, quello che è, sì, da solo, levare i pezzettini all'altro, ma devo farlo con l'altro. Allora, questo, che nello sviluppo tipico è un comportamento che a un certo punto dello sviluppo, non immediatamente ovviamente, però dopo una certa età avviene in modo naturale, nei bambini con questo tipo di disturbo non avviene in modo così naturale. Per cui noi ci ritroviamo di fronte a bambini che sono magari molto più abili a livello proprio costruttivo. Ci sono bambini che fanno cose Lego che sono straordinarie e nessuno riuscirebbe mai a eguagliarli.
È vero.
Però poi questo non riesce a diventare, l'abilità non diventa inclusiva, ma anzi rischia di diventare esclusiva. E allora loro che hanno pensato, Le Goff, che è appunto il creatore del modello Lego, e altri, hanno pensato: perché non la trasformiamo invece in qualcosa che sia inclusivo, no? Quindi l'abilità viene sfruttata per creare relazioni.
Certo, certo. Lo sai che mi veniva in mente una canzone mentre lei parlava, so che è appassionata di musica, Costruire di Nicolò Fabi, che potrebbe avere un senso a ripercorrerla adesso nel suo testo, anche in quello che diceva, è d'accordo?
Sì, assolutamente.
C'è quel significato in quella parola, in quella bellissima canzone, e poi magari faremo ascoltare grazie all'aiuto della regia. Siamo con Caterina Daria, neuropsichiatra infantile, docente qui all'Università Niccolò Cusano, dove, avete capito, è stato preso questo modello statunitense, realizzato, studiato negli Stati Uniti. Prima del modello c'è stato ovviamente un lungo studio proprio nel rapporto tra questo gioco, i Lego e i bambini, e si è approdati appunto a questo modello che adesso state, come dire, applicando qui all'università.
Sì.
In che cosa consiste questa
applicazione? Lo stiamo applicando, e diciamo lo stiamo applicando. Allora, il modello, perché dico il modello? Perché questo è anche importante, secondo me, capire, cioè specificare questa cosa. Gli americani, quando fanno dei modelli terapeutici, sono sempre molto come dire, precisi e dettagliati nello spiegarti ogni singolo passo.
Certo.
Che tu devi fare. Perché questo? Perché l'idea è che comunque chiunque poi applica un determinato modello, propone una determinata prova, indipendentemente da chi è il somministratore, diciamo,
sì,
lo deve fare però secondo delle regole, che devono essere delle regole condivise. Quindi non ci si può improvvisare, cioè l'intervento che noi facciamo non è semplicemente giochiamo con dei Lego, è un intervento un pochino più complesso, mm-hmm, che può essere fatto sia in individuale, che vuol dire con un intervento adulto-bambino, oppure in piccolo gruppo, più bambini e un adulto che fa da guida. Cosa si fa praticamente? Praticamente si sceglie in modo diciamo condiviso quello che può essere un qualcosa da costruire. Oggi la Lego in questo senso ci dà delle possibilità enormi, perché ci sono i set che sono di difficoltà diversissima, per cui
sì,
noi possiamo anche con bambini che magari hanno un po' meno, diciamo, capacità proprio a livello di manualità, fare anche dei set di base. E si costruisce nel senso che ad esempio uno dice all'altro bambino che pezzo deve prendere e l'altro bambino lo deve trovare. Allora, questo passaggio, che può sembrare
cooperativo, diciamo,
sì, operativo, in realtà dietro nasconde, insomma, però prevede tutta l'attivazione di tutta una serie di funzioni. Se io devo dire che serve un pezzo quadrato di un certo colore, di una certa altezza, di certo, non so, con quattro pagline, una certa forma, io devo riuscire a trovare le parole innanzitutto per dirlo, e soprattutto mi devo rendere comprensibile, perché l'altro deve trovare il pezzo senza vedere la figura, no? Quindi io che parlo in quel momento, che sono diciamo quello che viene chiamato l'ingegnere, no? Perché sono quello che o l'architetto, cioè quello che ha l'idea, che ti deve dire cosa devi fare, devo modificare il mio linguaggio e guardare se tu che sei dall'altra parte stai capendo.
Certo.
E tu che sei dall'altra parte devi ascoltare, cosa molto importante, e devi in qualche modo riuscire a capire quello che ti viene
quello
chiesto.
Che è apparentemente un passaggio semplice, in realtà, insomma, come dice lei, non cela, ma anzi mostra
sì.
un'articolazione di relazioni interpersonali che poi è funzionale anche in ambito terapeutico per i bambini. Questo
sì.
è il tema, diciamo,
sì.
di fondo.
Perché ad esempio una cosa che succede molto spesso all'inizio, no? Perché poi su questa parte c'è proprio un lavoro che si fa per spiegare, insomma, per far diventare automatico nei bambini questa modalità di lavoro. Il bambino spesso dice devi prendere quel pezzo lì, indicandolo,
sì,
no?
Sì,
oppure
sì.
gli fa vedere il disegno. Allora questo invece è un meccanismo dove la comunicazione, quindi lo scambio, in realtà è uno scambio ridotto, quindi noi lavoriamo in realtà per favorire lo scambio. E questo come lo portiamo? Cioè, perché la domanda poi uno potrebbe dire sì, è molto bello, ma nella vita di tutti i giorni non è che noi giriamo costruendo cose leghe.
Esatto.
No, in realtà è vero, non lo facciamo, però quando poi viene e diventa, diciamo, automatizzato questo comportamento, questo poi si vede che viene trasferito anche in cose che non c'entrano niente con i Lego.
Assolutamente, le faccio una domanda conclusiva, intanto poi la ringrazio anticipatamente perché è un tema veramente interessante, un modello insomma, che ha avuto un suo valore a livello scientifico e di ricerca che arriva dagli Stati Uniti, e l'Università Niccolò Cusano è in grado di gestirlo perché poi ci vogliono le competenze, non è che si prende il modello e lo si applica, quindi attraverso le competenze dei rappresentanti della facoltà di psicologia lo avete applicato anche qui all'università, ma le faccio una domanda conclusiva in generale sul gioco. Quindi il gioco, al di là dei Lego, ha un ruolo, diciamo così, nella costruzione dell'identità psicologica dei bambini e può avere un ruolo in generale dal punto di vista della comprensione delle problematicità e eventualmente in un percorso di risoluzione delle stesse?
Sì, assolutamente, il gioco è fondamentale, cioè il gioco è qualcosa che fa crescere non solo l'identità, ma fa crescere proprio gli aspetti anche, non so, la manualità. Prima no? c'era l'esempio del professore Cosera di liceo, no? Che diceva fateli fare un po' di Lego, no? Perché
sì,
non si
sì.
sa organizzare.
Adesso non mi ricordo,
delle
però
medie,
mia madre
no?
si ricorda sempre questo episodio.
Perché
io ho giocato poco con i Lego, io avevo un rifiuto, perché io ho dei problemi proprio con l'attività manuale ancora
ecco.
oggi. Cioè, più che non sono capace, perché poi magari quando mi ci metto una vita riesco a farlo, è proprio un rifiuto mentale, no? È una cosa che a me mi crea un disagio, e me lo creava evidentemente fin da piccolo. Io non ho mai giocato con i Lego, proprio è una cosa che mi
però mi colpiva, no, questa cosa perché
mi dica qual è la diagnosi nei miei
confronti. No, non entro nel merito della diagnosi
sì.
perché mi colpiva, perché pensavo mentre lo diceva, dentro di me pensavo, vedi, il Lego in qualche modo è uno strumento che aiuta anche alla programmazione ed esecuzione, cioè se io devo fare una casa, cosa devo fare? Che pezzi mi serviranno?
Certo,
no?
Certo.
Allora, il gioco quindi è costruzione, saper costruire, saper programmare, cioè tutto questo noi ce lo riportiamo anche dopo, anche quando non giocheremo più, è fantasia. I bambini che giocano, che hanno un gioco ricco, sono bambini anche in termini linguistici che parleranno meglio da grandi, perché si raccontano delle storie, si sperimentano. Infatti un'altra cosa che noi diciamo facciamo all'interno del lavoro del progetto Lego è tutta una parte con i genitori, che abbiamo visto essere fondamentale. i genitori vengono coinvolti con incontri regolari dove non solo si discute l'andamento di come sta andando, ma in alcune occasioni li facciamo partecipare, anche li facciamo vedere attraverso, noi abbiamo lo specchio, quello unidirezionale, no? Quindi loro vedono cosa accade durante una seduta e quindi questo li aiuta anche a significare dei comportamenti che magari vengono a casa ma che non sanno tanto gestire. Quindi il doppio lavoro è sempre importante, io questo lo voglio sottolineare, questo adesso indipendentemente dall'ego o dagli altri interventi, quando si lavora con i bambini non si può pensare che non ci sia un coinvolgimento attivo della parte genitoriale, perché sennò il rischio grosso è che poi anche nell'ambito, magari uno può avere anche il terapeuta migliore, certo. Però poi se tutto inizia e si conclude nell'ora di terapia e il resto del tempo non si riesce a le cose che si acquisiscono non si portano fuori, se serve a poco.
Caterina Dardia, grazie davvero, grazie professoressa, neuropsichiatra infantile, docente qui all'Unicusano, facoltà di psicologia, e qui lavoro appunto su questo modello Lego che arriva da una ricerca degli Stati Uniti. Grazie davvero, tra l'altro la casualità vuole che oggi lei indossi due orecchini che raffigurano due mattoncini Lego, neanche a farlo apposta.
Grazie.
Grazie a lei.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Open Day.
Una laurea, un lavoro, magari ci si potesse approdare su tutto il territorio italiano a questo obiettivo, una laurea e poi un lavoro. Intanto questo è l'obiettivo che sta perseguendo da ormai molti anni l'Università Niccolò Cusano. Come sta cercando di portare i laureati Unicusano direttamente nel mondo del lavoro? Portando gli imprenditori all'interno dell'Unicusano attraverso la rete Amici Unicusano, ma attraverso tutta una serie di iniziative che appunto parlano di questo, del guardarsi negli occhi, di incontrarsi tra imprese, tra studenti, tra neolaureati, per poter magari poi trovare il punto di contatto, e il punto di contatto può trasformarsi in un percorso professionale comune. C'è un appuntamento su tutti che vale la pena di seguire, organizzato proprio dall'ufficio Job Stage Placement, che si occupa proprio dei profili dei nostri laureati e degli studenti del nostro Ateneo per metterli in contatto con le imprese. Questo appuntamento si chiama Career Day. Lo scorso anno c'è stato un grandissimo successo di questa iniziativa, migliaia di partecipanti tra imprese e studenti, quindi si replica l'11 giugno, ci sarà nuovamente nel bel parco del campus dell'Unicusano un nuovo appuntamento. E noi stiamo raccontando quotidianamente le attività delle imprese che parteciperanno a questo Career Day, che quindi in un certo qual modo sono già entrate in contatto con la Unicusano. Oggi parliamo del gruppo Froneri con il dottor Emanuele Vozzolo, che è il responsabile delle risorse umane. Ben trovato, dottor Vozzolo.
Ben trovati e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto partiamo proprio da voi, perché a me piace veramente tanto raccontare le imprese, le attività imprenditoriali, no? Dottor Vozzolo, impresa è un termine che usano tutti, politici, non politici, giornalisti, siete sempre sulla bocca di tutti dal punto di vista dell'attualità. L'azienda, ovviamente le aziende italiane lavorano ogni giorno tra mille difficoltà, purtroppo, di qualsiasi tipo, burocratico, la crisi economica, eccetera, eccetera. Le storie delle imprese italiane però sono spesso veramente molto affascinanti, almeno questo io colgo poi dal racconto che mi fate. Il gruppo Froneri quando nasce, perché quali obiettivi dal punto di vista imprenditoriali persegue, dottor Vozzo?
Allora, il gruppo Froneri sostanzialmente nasce nel 2016, è il risultato dell'unione di due entità diverse. Da una parte tutto il mondo dell'ice cream di Nestlé, quindi parliamo già di una parte piuttosto grande, di una delle più grandi multinazionali esistenti al mondo. Dall'altro 50% è stato conferito da un'altra multinazionale che era R&R, Richmond e Roncadin, che era un'altra multinazionale sempre del gelato, che già operava sostanzialmente in Europa. Quell'unione di queste due entità, come dicevo, ha dato luogo alla Froneri. La Froneri quindi è sostanzialmente una multinazionale che opera in 4 continenti, 20 paesi, 10.000 dipendenti. Quindi una bellissima realtà che punta a diventare il primo, se non il secondo player mondiale della produzione del gelato.
Insomma,
sostanzialmente in Italia noi operiamo in due stabilimenti, abbiamo due stabilimenti, uno a Terni e uno a Ferentino, in provincia di Frosinone. La dicotomia di questi due stabilimenti è semplice, la semplifico. A Terni sostanzialmente produciamo quella che viene così identificata come private label, cioè quello che voi trovate, che noi tutti troviamo nella grande distribuzione organizzata, nei supermercati.
Sì.
Mentre a Ferentino perseguiamo l'obiettivo del brand, del marchio, cioè tutti i prodotti a marchio, quindi per fare un esempio, tutto quello del mondo Maxi Bono, Maxi Gono, Coppa del Nonno, Antica Gelateria del Corso. Queste sono, diciamo, banalmente riconducibili a questa divisione e l'organizzazione sul territorio.
Certo.
Poi ogni organizzazione, come dicevo, è mondiale, ha un board mondiale, ma ogni paese è caratterizzato dalla sua entità ben precisa. Quindi abbiamo il Froneri Italy, il Froneri Francia, il Froneri Germania, eccetera, eccetera.
Beh, insomma, complimenti, perché insomma avete capito di che si tratta. Cioè, ci ha fatto una serie di nomi e di attività particolarmente importanti, quindi complimenti, perché siete arrivati a dei livelli ottimali. No, tra l'altro, dottor Vozzolo, mi fa dire una cosa, insomma, non tutto è perduto, no? L'Italia può dire ancora la sua da questo punto di vista, no?
Anche assolutamente, benché ovviamente essendo una multinazionale il capitale è straniero.
Beh, però potrebbe andare da qualche altra parte, no? Come lei ben sa.
Sì, questo non ci poniamo dei limiti, questo non lo sappiamo.
Certo.
Però ecco, sostanzialmente, nonostante questo fattore, è un'azienda con fatturati assolutamente in crescita, che, ripeto, punta al proprio miglioramento come fatturati e come posizioni nel mercato. Noi ci siamo organizzati in questi due stabilimenti per renderli produttivi al massimo e diciamo che i risultati che il management ha ottenuto già in questi 3 anni sono assolutamente molto 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 importanti.
E si può migliorare attraverso le risorse umane, perché sa, c'è un luogo comune che dice però le imprese tendono sempre a risparmiare, non assumono più, non gli interessa investire sul capitale, eccetera,
no,
eccetera.
Questo non è il nostro caso, proprio anzi, perché è uno degli asset che il nostro amministratore legato sostiene sempre, quello delle risorse umane, assolutamente importanti e determinanti. Questo perché noi banalmente dall'unione di due aziende si sovrappongono anche due organigrammi, quindi è stato necessario fare anche una riorganizzazione. All'interno della riorganizzazione ci stiamo cercando ancora tuttora nuove risorse per coprire delle caselle dell'organigramma. E ci rivolgiamo con molto piacere alle università, quella che faremo con l'Unicusano non è l'unica manifestazione che facciamo, perché troviamo molto interessante, molto opportuno proporci ai giovani neolaureati, dei quali apprezziamo anche magari la poca esperienza, ma sicuramente la buona volontà e la volontà di voler realizzarsi lavorativamente parlando.
E allora noi stiamo parlando proprio con il responsabile delle risorse umane del gruppo Froneri.
Beh, io
avete
non sono proprio il responsabile, lavoro nel team.
Nel team
mi ha promosso sul campo, grazie.
Va bene, questo è un auspicio per il futuro. Poi casomai quando ci vediamo a Terni, se capita a Terni, lei ben sa per i noti motivi, mi offrirà un caffè in caso di promozione. di questa previsione che abbiamo fatto. Senta, dottor Vozzolo, allora voi sarete qui nel campus dell'Unicusano l'11 giugno.
Sì.
Il Career Day è proprio questo incontro tra chi vuole, non solo, lo ricordo, portare un curriculum, ma ci sarà la possibilità di parlare, di fare anche domande.
Certo.
Fate domande alle aziende, perché è importante anche ricevere dei consigli se proprio non nasce un rapporto professionale. Ecco, intanto lo chiedo a lei, dottor, qual è il consiglio, proprio per la sua esperienza nel campo delle risorse umane, che si sente da dare ai ragazzi quando vogliono mostrare il proprio meglio ad un'azienda?
Allora, guardi, innanzitutto noi facciamo, come detto, tantissimi colloqui conoscitivi, perché il nostro database dal quale abbiamo bisogno di attingere è sempre molto ricco. Il consiglio che io do alle persone quando vengono è di essere molto spontanee e naturali, perché non dobbiamo imbrogliare nessuno. Mm. E l'incontro che nasce in queste occasioni, con un secondo colloquio conoscitivo, serve a entrambe, non serve soltanto, noi non assumiamo soltanto, noi cerchiamo delle persone che siano felici di lavorare con noi e che inizino un certo tipo di percorso. Poi dopo, se questo andrà bene, ce lo dirà soltanto il tempo, però è questo il consiglio principale. Poi torno alla realtà strettamente contingente al nostro gruppo, noi siamo costretti a chiedere una buona conoscenza dell'inglese come caratteristiche, perché oltre ad essere una multinazionale, è vero che noi vendiamo sul territorio, non è nostra caratteristica esportare, perché come dicevo prima ogni paese ha la sua produzione, anche se esportiamo, e questo non è un fattore nascosto, però ci dobbiamo quotidianamente confrontare con i colleghi di tutte le altre realtà del gruppo nel mondo, e quindi l'inglese è una condizione sine qua non per ambire a certi livelli.
Ecco, quindi attenzione alle lingue, attenzione alle lingue e alla loro importanza.
Chi la studia a scuola, io consiglio sempre anche nelle università, ovviamente viene fatto, se è possibile approfondire, fare esperienze all'estero, una certificazione di base è sempre buona, poi dopo si impara sul campo, perché ovviamente c'è anche un linguaggio tecnico quotidiano che non è quello che insegnano normalmente nei corsi di base, però questo già è un primo step.
Certo.
E poi ecco, altra caratteristica che consigliamo e che chiediamo è anche essere disponibili al trasferimento. Trasferimento che significa lavorare in una sede, perché ovviamente noi abbiamo due sedi e non è che tutti i nostri dipendenti risiedono o a Terni o a Ferentino, ma essere disposti anche diciamo mentalmente disponibili al trasferimento. È vero che abbiamo sedi all'estero, ma anche in assoluto crediamo che sia importante fare esperienze non solo sotto casa, perché aprono molto la mente, rendono molto più versatili, certo, le persone quando si trovano sul posto di lavoro.
E invece, secondo lei, l'errore che viene commesso e che è meglio non fare quando ci si rapporta alle aziende e si vuole appunto
l'errore è come il consiglio, non far credere qualcosa che non si
che
è.
Non si è, veramente.
Che non si è.
Sì, che era un po' d'abitudine, se lo ricorda, gli anni 80-90, i curriculum gonfiati a dismisura.
Esatto, esatto. Il curriculum si sgonfia in un secondo. Cioè, se molto spesso viene scritto, tornando una battuta all'inglese, inglese ottimo scritto e parlato,
e poi
noi siamo sempre qualcuno che magari parla molto bene inglese
e gli fa una domanda,
un colloquio, e quindi la domanda
è lì,
si smonta subito, se
esatto,
non è vero,
esatto,
per
esatto,
fare un esempio banale.
No, ma poi si capisce anche da questa chiacchierata con lei che è sempre più importante anche quello che si è, al di là delle competenze, perché il rapporto poi fiduciario tra l'azienda e il dipendente diviene prioritario anche rispetto alle capacità, in un certo senso.
Assolutamente,
vero?
Assolutamente. Guardi, le posso dire una cosa, in questi anni tutte le persone che hanno fatto ingresso in azienda con stage, tirocini, oppure anche rapporti a tempo determinato che sono stati usati secondo la normativa vigente per avere un primo approccio, una prima conoscenza, noi non abbiamo sempre trasformato tutti, tranne quelle persone che o non si erano trovate o hanno trovato qualcosa magari di migliore. Questo per dire, non perché siamo bravi noi, ma perché cerchiamo di avere un rapporto con le persone che si trovano bene nella nostra azienda. Quindi, come dicevo all'inizio, è un rapporto più univoco tra i due partecipanti. Bisogna trovarsi bene insieme, perché non è una ditta che ti dà lo stipendio e tu lavori e li finisce. C'è qualcosa di oltre, bisogna entrare in un team, si lavora quasi sempre in team, nessuno lavora in maniera solitaria, quindi l'importanza di avere capacità relazionali, anche questo è importante, e come diceva lei, magari a scapito di qualche piccolo, magari no, imperfezione, non è un problema, ci sono tanti fattori che fanno la bontà del rapporto di lavoro.
Ah certo, poi le competenze si acquisiscono anche nell'azienda stessa, e poi se si acquisiscono nell'azienda sono quelle competenze non manualistiche ma proprio adattative, oserei dire, perfette alle esigenze dell'azienda stessa. Non so se si è capito il discorso, ma spero di
certo,
sì.
Certo,
nel senso
assolutamente,
che
ognuno meglio... che entra, poi se parliamo di giovani universitari, che quindi si trovano alla loro prima esperienza di lavoro, non è che si pretendono ovviamente skill esagerati.
Certo.
Si entra in un team, come dicevo, c'è sempre una formazione on the job, affiancamento.
Benissimo.
E pian piano si tirano fuori le proprie qualità, proprio perché le conoscenze possono essere quelle dei libri, quelle fatte sull'università, le esperienze se ne hanno poche, e quindi la disponibilità mentale e caratteriale all'impegno, all'apprendimento, alla collaborazione sono fondamentali nelle prime fasi, nei primi mesi, nel primo anno di lavoro.
Vabbè, vi abbiamo dato già qualche consiglio quando sarete l'11 giugno qui nel campus dell'Unicusano per il Career Day, quando incontrerete il gruppo Froneri, insomma. Mi raccomando, dopo questa intervista non potete sbagliare allo stand del gruppo Froneri. Grazie.
E posso aggiungere una dottore? Una soltanto. Sì. Noi cerchiamo delle persone che possono essere candidate, soprattutto in alcune aree dell'azienda. L'azienda, come tutti sanno, è fatta di tanti aspetti.
Sì.
Quindi noi cerchiamo persone che possano operare nel mondo del finance,
sì,
controllo di gestione,
sì,
marketing,
sì,
trade marketing e
sì,
supply chain.
Perfetto.
Queste sono le aree
dove ricercate di più in questo momento.
Cerchiamo di più le persone in questo
benissimo
momento.
La ringrazio anche per questa precisazione, che dà anche un'opportunità e una informazione di servizio generale per chi ci ascolta. Gruppo Froneri, 11 giugno al Career Day dell'Università Niccolò Cusano. Ne abbiamo parlato con chi fa parte dello staff che coordina le risorse umane, ovvero il dottor Emanuele Vozzolo. Grazie dottor Vozzolo, le auguro una buona giornata e buon lavoro, a presto.
Grazie a lei, gentilissimo, buona giornata.
A risentirci.
Arrivederci.
La radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Open Day.
È sempre bello parlare di comunicazione per noi che la facciamo qui su Radio Cusano Campus, e questo ci dà modo anche di annunciare un altro grande evento nel campus dell'Unicusano di via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma. Insomma, la cornice, direbbero quelli bravi, della nostra università dal punto di vista estetico si presta ad ospitare tantissimi convegni, tant'è che praticamente ogni settimana ce n'è uno di grande importanza. Questo si terrà il 23 maggio a partire dalle ore 10 del mattino. Se volete potete seguirlo ovviamente qui nell'aula magna del campus, ma ci sarà anche la diretta Facebook, sia audio che video. Il tema è nuovi scenari mediali, il caso dei media vaticani. Insomma, entriamo in Vaticano proprio dal punto di vista della comunicazione. Sarà relatore Monsignor Dario Viganò, assessore al Dicastero per la comunicazione proprio per il Vaticano. Ha fortemente voluto questo incontro un docente dell'Università Niccolò Cusano, il professor Marco Valeri, docente di organizzazione aziendale, che salutiamo. Ben trovato, professor Valeri.
Buongiorno a tutti.
Allora, il Vaticano si racconta in lungo e in largo, come lei ben sa, persona informata che legge i giornali, che segue l'attualità. Insomma, il Vaticano è praticamente ogni giorno protagonista, non solo per le cose spirituali, ma anche per le cose, tra virgolette, politiche. Però forse è uno di questo dei rari appuntamenti, ed è stato un evento, io so, che ci ha speso molto tempo per organizzarlo, in cui il Vaticano si racconterà dal punto di vista della comunicazione, professore. Il Vaticano e la comunicazione sono due elementi estremamente importanti proprio per l'attività del Vaticano stesso.
Assolutamente sì, questo evento rientra all'interno del ciclo di seminari che ogni anno vengono organizzati nell'ambito del corso di organizzazione aziendale. Rappresenta un'occasione di incontro tra gli studenti, il mondo degli studenti e nel mondo professionale. L'obiettivo di ogni seminario che organizzo ogni anno è quello di far sì che gli studenti possano apprendere sul campo quanto effettivamente viene spiegato all'interno delle teorie organizzative. Quest'anno l'interesse da parte degli studenti è rivolto a conoscere il mondo delle comunicazioni e in particolare andare a studiare tutte le operazioni, in particolare l'operazione straordinaria di finanza straordinaria che è alla base della riorganizzazione del sistema di comunicazioni del Vaticano, della città del Vaticano.
Perché è importante questo passaggio per chi ascolterà, perché è aperto a tutti e per i suoi studenti, professor Valeri? Perché l'ha ritenuto così importante?
Perché è importante perché attraverso questa importante operazione che è stata compiuta negli ultimi anni, è stato possibile, grazie alla progettazione di Monsignor De Gheganò, che sarà nostro ospite il 23, capire tutti quanti gli interventi che sono stati compiuti per riorganizzare e per allineare i vari canali mediali vaticani e allinearli per far sì che si arrivasse alla definizione di un'unica fonte di comunicazione che potesse in un certo senso soddisfare e potesse arrivare ovunque con un messaggio univoco. Ma dopo, l'importanza anche di questo evento è legata al fatto che il Vaticano si apre al mondo universitario. È la prima volta che si organizza la nostra università un evento del genere,
sì.
E è la dimostrazione che non siamo così lontani da questo mondo che di fatto è ritenuto metafisico, tra virgolette, da qualcuno, ma di fatto ha le stesse problematiche, le stesse caratteristiche di altri canali di comunicazione. Per cui è fondamentale che lo studente, il nostro studente, in particolare lo studente di organizzazione aziendale, comprenda che a fianco alle realtà imprenditoriali ci sono anche altre realtà organizzative che bisognano di risolvere determinati problemi all'interno della propria organizzazione.
E poi voglio dire, non è proprio che da questo punto di vista il Vaticano apre le porte a tutti, quindi diciamo possiamo essere orgogliosi come Università Niccolò Cusano.
Siamo stati fortunati,
certo.
Siamo stati fortunati, e lo dice tutta anche la serietà della nostra università.
Sì, sicuramente, perché ovviamente il Vaticano, insomma, ha i suoi scrupoli, giustamente, soprattutto su queste tematiche. Professore, le chiedo in generale l'importanza della comunicazione nell'organizzazione aziendale. Tema apparentemente scontato, ma non lo è. Com'è cambiata il ruolo della comunicazione nell'organizzazione aziendale nel corso degli anni, professore?
Ma guardi, io posso dirle che il bilancio stesso, se vogliamo parlare in termini molto generali, il bilancio stesso che le imprese, che le organizzazioni ai fini legislativi devono produrre alla fine dell'anno è uno strumento di comunicazione, per cui è fondamentale per ciascuna impresa stabilire lo strumento di comunicazione che più aggrada alla propria realtà, per essere conosciuti all'esterno. E consideri anche che più la comunicazione è efficiente ed efficace, e più si ha la possibilità di attirare investitori nazionali, istituzionali o meno, interessati alla realtà dell'organizzazione stessa. Per cui la comunicazione è importante, ed è importante sia per l'organizzazione industriale, la tradizionale organizzazione industriale, ma maggior di più per un'organizzazione come il Vaticano, come lo Stato del Vaticano. Vuol dire che è da 2000 anni,
sì,
che il Vaticano, in un certo senso, punta molto sulla comunicazione della parola di Cristo, della parola di,
certo,
Gesù, ovunque e in tutto il mondo. Quindi da qui si capisce quanto sia importante,
esatto,
il ruolo della comunicazione.
Quando parla, appunto, quando arriva una voce dal Vaticano, che sia il Papa, un cardinale, ovviamente questa arriva in tutto il mondo fisiologicamente, non c'è neanche bisogno di divulgarla, quindi pensate alla delicatezza, no, nel soppesare le parole.
L'aspetto anche interessante dell'intervento che ci sarà il 23, che non sarà un tema legato solo ed esclusivamente alla dottrina, cioè la Chiesa, piuttosto che al Vangelo. La cosa che io ribadisco e che ho ribadito anche ai miei studenti, a coloro che parteciperanno a questo evento, che si tratterà solo ed esclusivamente di un intervento manageriale, e la persona che sarà chiamata a parlare sarà prettamente un intervento con un taglio prettamente manageriale ed organizzativo.
Ancora più interessante.
Sono convinto che da questo evento verranno fuori anche tante indicazioni,
ma certo,
che nessuno di noi se lo aspetta, quindi credo che sia interessante partecipare non soltanto per apprendere le caratteristiche tecnico-organizzative di questo processo di organizzazione che ha investito questa grande organizzazione negli ultimi anni, ma anche perché potranno venire fuori delle curiosità fondamentali.
Certo.
Dal relatore. Non dimentichiamo che il relatore è un professore di teologia dell'Università Lateranense, ha diretto vari master sui temi legati alla cinematografia ed è stato in particolare colui, che adesso immagino che quando dirò questa cosa tutti quanti capiranno di chi sto parlando, è colui che ha organizzato il video quando ci fu il trasferimento di Benedetto XVI da Piazza San Pietro a Castel Sant'Angelo, quando la sede papale fu vacante.
Sì, allora, quando ci furono le dimissioni del Papa, voi pensate alla delicatezza di un documento video che testimoniava un passaggio epocale, storico, unico al mondo, dopo le dimissioni del Papa, del trasferimento di Benedetto XVI a Castel Sant'Angelo. Pensate alla delicatezza di quelle immagini che sarebbero rimaste scolpite nella storia. Infatti fa bene a sottolineare che il taglio prettamente manageriale che darà il suo intervento Monsignor Viganò è ancora più interessante, perché ovviamente in un certo modo chi saprà leggere potrà veramente conoscere il dietro le quinte della comunicazione vaticana, che non è cosa da poco.
Guardi, e nei prossimi giorni sarò lieto anche di presentarvi e di portare, di condividere anche con voi un'altra intervista, sempre legata all'evento del 23, con uno dei collaboratori di Monsignor Viganò.
Bene, bene.
Padre Domenico Iovino, è colui che ha lavorato negli ultimi anni a stretto braccio quindi con Monsignor Viganò e nel periodo di Natale ha organizzato una serie di incontri e di eventi all'interno di una struttura penitenziaria italiana molto importante, non posso anticiparvelo perché sarà lui a raccontarvelo.
Certo, certo.
È molto, molto importante, sempre legato a tutti gli aspetti della comunicazione, della comunicazione cattolica, e ha avuto un enorme interesse da parte del pubblico.
Bene.
Per cui sarà lui a spiegarvi che cosa di fatto hanno organizzato insieme e quanto è stato importante ai fini della comunicazione per il Vaticano questo tipo di intervento.
Molto molto interessante, tutto si svolgerà il 23 maggio presso l'Aula Magna del campus dell'Università Niccolò Cusano a partire dalle ore 10, diretta audio-video dalla pagina Facebook dell'Università Niccolò Cusano, ma ovviamente potete tranquillamente venire qui come ospite del nostro campus e seguire in diretta, proprio dal vivo, anzi per meglio dire dalla nostra Aula Magna, l'intervento di Monsignor Dario Viganò, assessore al Dicastero per la comunicazione, insomma il capo della comunicazione vaticana, uno dei responsabili con i compiti più delicati e complessi, che ci racconterà come viene organizzata la comunicazione in Vaticano. Veramente uno straordinario evento, fortemente voluto e organizzato dal professor Marco Valeri, docente di organizzazione aziendale presso appunto la nostra Unicusano. Grazie professore, e a risentirci ovviamente
a
per questo appuntamento. Grazie.
Arrivederci,
a risentirci,
grazie.
Con il professor Marco Valeri, e a risentirci, perché con questa intervista si chiude la puntata odierna di Open Day. Risentirci a domani, vi lascio tutto quello che segue nel nostro palinsesto. Tra poco Emanuela Valente ci racconta quello che sta accadendo a Roma dal punto di vista politico, amministrativo, le denunce dei cittadini, con la puntata di Cosa succede in città. Grazie a Luca Rossi in regia, da Gianluca Fabi a tutti voi, buon ascolto.